Questa sera vogliamo vedere insieme un altro aspetto dell'amore. Abbiamo parlato dell'amore che deve avere conoscenza e discernimento, ricordate? Abbiamo parlato dell'amore benevolo, l'amore paziente, che sa aspettare tempi migliori, quindi che non si scoraggia vedendo che le situazioni non sono ottimali. E questa sera vogliamo sottolineare un'altra caratteristica dell'amore, cioè di questo amore soprannaturale. Ecco perché quando parliamo di amore parliamo dell'amore con matrice divina, cioè l'amore agape, l'amore di Dio, perché l'amore umano non sempre è benevolo, ci sono i rapporti di amore e odio, ti amo così tanto che ti ammazzassi. L'amore umano non è detto che sia paziente, o perlomeno ha una pazienza fino a un certo punto, poi quando arriva al limite della pazienza, non dico che strozza la persona amata, però siamo lì. E così l'amore umano non sembra benevolo. Allora capite bene che queste caratteristiche sono quelle dell'amore di Dio. E questa sera parleremo di una caratteristica ancora particolare dell'amore che Dio vuole sviluppare in noi, e che è quella che l'amore non invidia. Parleremo di questa bellissima dimensione così comune che si chiama invidia. Che cos'è l'invidia? Facciamo una definizione semplice: è un sentimento di astio, di ostilità e di rammarico per la felicità, il benessere e la fortuna altrui. Come a dire, come da una parte si dice male comune, mezzo gaudio, bene degli altri, sofferenza personale, come a dire perché le cose devono andare bene a te e a me, no. Quindi questa è una tendenza molto naturale. In un senso più positivo potrebbe essere anche un senso di ammirazione, desiderio di possedere ciò che un altro possiede, quindi di emulazione, vorrei essere, vorrei arrivare, vorrei realizzare qualcosa che considero bello, ma che X, il mio amico, mio cognato, quella persona ha realizzato e io non riesco a realizzare, quindi lo invidio. Questo potrebbe sembrare un po' più positivo. Sant'Agostino diceva che l'invidia è uno dei peccati peggiori. Perché? Perché in realtà è in grado di sviluppare, come vedremo brevemente questa sera, una serie di reazioni nella vostra vita e anche di comportamenti negativi. Un primo versetto vogliamo trarre dalla scrittura in Proverbi capitolo 14 verso 30. Guardate cosa dice questa scrittura. Dice: un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. È bellina come immagine, cioè noi siamo abituati alla carie dei denti, ma in realtà l'invidia qui è contrapposta a un cuore sereno, calmo, tranquillo. L'invidia invece è come qualcosa che ti corrode le ossa. Le ossa proprio rappresentano la struttura portante del nostro corpo, e una persona senza ossa, naturalmente, sì, c'è una malattia che si chiama delle ossa di vetro, in cui si rompono continuamente le ossa. C'era un grande pianista Petrucciani, Michel Petrucciani, o Petrocelli? C'era un grande pianista che le rossa si erano rotte sempre di più, era diventato poi piccolino così, diciamo, anche se era un pianista eccezionale, poi è morto. L'invidia è una tortura, un tormento per chi soprattutto la prova, senza dubbio. Può essere un tormento, perché solitamente vedremo che l'invidia è più sottilmente, diciamo, negativa, perché di solito è subdola, cioè non è manifestata, non è espressa chiaramente. Ci sono altri vizi, chiamiamoli, altri peccati, altre cose che sono più manifeste, mentre l'invidia solitamente è tenuta dentro e non manifestata. Qualcuno però dice che se osserviamo bene il nostro interlocutore quando gli raccontiamo un nostro successo, una nostra impresa, un nostro guadagno, ecco, quindi quando trasmettiamo qualcosa di bello che ci è successo a qualcun altro, se lo guardiamo bene in faccia, potremo cogliere effettivamente se, anche se all'esterno fa uno sforzo di sorridere, come a dire, come sono contento, però gli occhi tradiscono spesso questa realtà. Quindi gli occhi di chi invidia, potremmo dire che non sorridono, cioè può sorridere la faccia, uno, cioè ci sono quelli proprio che non sorridono neanche la faccia, si contraggono le mascelle, tutto così, ti guardano come a dire, dice, solo a te ti capitano le belle occasioni, mi dire, mannaggia. Ci sono quelli invece che in qualche modo, anche se si sforzano di sorridere, di ridere, di dire come sono contento, in realtà se li guardate negli occhi non è così. Cerchiamo di entrare piano piano in questa dimensione così comune dell'essere umano. Vediamo un po' che già nella legge mosaica, per andare proprio all'origine della scrittura, c'erano delle indicazioni chiare nei comandamenti, nei 10 comandamenti, che ci fanno comprendere un po' quale può essere l'origine della invidia. Leggiamoli un attimo assieme in Deuteronomio, capitolo 5, 21. E così è scritto: non desiderare la moglie del tuo prossimo, anche se, come si suol dire, l'erba del vicino sembra sempre migliore, quindi c'è questa tendenza. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, questo potremmo tradurre né la sua Ferrari, né la sua Porsche, cosa? Un po' di meno, la BMW, la Mercedes, la sua Mercedes, né poi, conclude, non bramare, non desiderare troppo fortemente cosa alcuna del tuo prossimo. Chiaramente in questa tendenza a desiderare fortemente le cose degli altri, evidentemente c'è di base una insoddisfazione personale, c'è una convinzione che se io potrò avere le cose degli altri, secondo me starò meglio, perché anche questa è una cosa poi da dimostrare, perché non sempre è così. E quindi già dalla Genesi, quindi già dall'inizio della rivelazione di Dio, Dio aveva identificato benissimo questo pericolo profondo che c'è in ogni essere umano di stare sempre a desiderare delle cose che non gli appartengono, che sono di altri, e nel desiderarle poi chiaramente si può arrivare anche a tante manifestazioni come quelle per esempio più comuni, che sono quelle di prenderle o rubarle, sarebbe il termine più esatto, o se non si può fare questo, a sviluppare tutta una serie di comportamenti che chiaramente manifestano una rabbia, una amarezza, che manifestano una sensazione di ingiustizia che, secondo la persona che invidia, lei sta vivendo, perché, come a dire, perché lui deve avere 3 e io mezzo? Perché? E quindi questo proiettarsi sempre alle cose che non si hanno, pensando che chi ce le ha matematicamente debba stare meglio. E quindi evidentemente, solitamente, si invidiano che cosa? Si invidiano le ricchezze di altre persone, si invidia il fisico di altre persone, si invidia la posizione sociale di altre persone. E credo che spesso l'invidia viene usata persino come una motivazione per cercare di raggiungere quelle posizioni, con tutti però anche i pro e i contro, nel senso che nel momento in cui io invidio qualcuno che, non so, c'ha la Ferrari, dico, evidentemente dovrò concentrarmi sulla Ferrari, quindi dovrò ragionare, capire che se non ho un certo numero di soldi non potrò mai comprarmela, a meno che poi non me la compri, non la posso neanche usare, perché sto una vita a comprarmela, non ci posso mettere neanche la benzina. Quindi tutto questo mi motiverà evidentemente a un tipo di vita, a un tipo di comportamento volto sicuramente a procurarmi quell'oggetto che ho tanto desiderato o invidiato a qualcun altro, e quindi non mi sono limitato semplicemente a invidiarlo a te, ma ho cominciato a cercare di ottenerlo anch'io. Ecco perché nell'invidia c'è una parte chiaramente che si limita semplicemente a dire: mannaggia, ma perché tu devi avere le cose buone e io no? Quindi a stare male del bene degli altri. Ma c'è un'altra parte che è quella poi che cerca di raggiungere quell'oggetto, quella persona, quel campo, quella Ferrari, che tu hai invidiato agli altri. E se ci stiamo attenti, entrambi gli atteggiamenti sono negativi. Uno, perché ti corrode dentro pensando sempre che lui c'ha la Porsche e tu la 600 e quindi stai a pensare e di: ma perché non posso avere quella? Ma perché? Poi ogni tanto lo vedi passare il tuo amico con la Porsche là, e dentro ti corrodi, ecco, dice lui: qua sei io, qua sei io là. Questa è la fase di tormento per il bene che vedi nell'altro. Ma poi ci può essere anche il tormento per dovere anche tu raggiungere quella posizione, quel possedimento, quel giocattolo, quella cosa che in qualche modo a un certo punto ti convinci che non puoi vivere senza. Per cui spesso io incontro delle persone che si convincono sinceramente che non possono vivere senza una Porsche, per dire, o senza avere quella cosa lì che gli costerà un occhio della testa, però sono convinti che quella cosa fa la differenza nella loro vita. Quindi prima la invidiano agli altri che c'hanno una cosa più grossa, un vestito più firmato di loro, un computer con una RAM più grossa, una macchina fotografica più elaborata, una casa con, non lo so, con la cucina che cucina da sola, cioè tutte quelle cose che in qualche modo quando noi prendiamo queste riviste o vediamo la televisione ci sembrano case da fantascienza, dici: Ma sarebbe bello abitare in una casa del genere dove premo un bottone ed esce il cameriere, robot. E allora, chiaramente, prima viviamo il bombardamento degli oggetti del desiderio, nel senso viviamo in un mondo dove entriamo nelle case di chiunque, quindi andiamo a vedere le cose belle di chiunque, quindi la concupiscenza degli occhi può in qualche modo attivare tutto questo processo di invidia che ci fa realmente anche prendere delle cantonate. Faccio l'esempio: quando questi popoli, diciamo, dell'Africa o anche in Tunisia, così, hanno cominciato a ricevere le trasmissioni televisive dei paesi di benessere apparente come il nostro, hanno visto cose bellissime, hanno detto andiamo tutti là, perché lì chissà che cosa c'è. Quindi hanno invidiato la vita nell'Occidente e non si sono limitati a dire mannaggia, quelli stanno così bene, c'hanno i salotti così belli, c'hanno le case così belle, no. Poi hanno fatto dei viaggi, magari sono morti nel tentativo di arrivare qua. Vedete quanti clandestini continuano ad arrivare nei porticcioli della Sicilia o di tutta l'Italia, sempre con questo miraggio di questo luogo, invidiando la nostra vita e poi magari restando secchi, affogati proprio, perché i poverini non... Vanno secchi nel senso senza acqua, senza, anche se sono in mare, e questo è un paradosso, senza poter bere acqua. E quindi l'invidia chiaramente è uno stato d'animo che parte fondamentalmente dalla concupiscenza degli occhi, come dirà un apostolo, dalla concupiscenza della carne, ma anche dalla superbia della vita. Ma andiamo avanti, perché io sono andato dissertando, io mi sono scritto uno schema per non dissertare troppo, perché è un argomento che ci potrebbe fare spaziare. L'invidia può produrre o un meccanismo di identificazione, per cui io divento fans di quella persona che invidio, di cui invidio il successo, anziché starmi lì a tormentare. Ecco perché io ho scritto una canzone e non l'ha sentita nessuno. Ce l'ha scritta Claudio Baglioni e ha fatto un successo enorme, l'ha scritto Eros Ramazzotti ed è famoso. Io ho fatto una canzone e neanche mia moglie l'ha voluta ascoltare. Allora, cosa succede in questo caso? Uno potrebbe vivere una rabbia continua verso Eros Ramazzotti o verso non so chi, Alex Britti, eccetera, eccetera, oppure trasformare questa sorta di invidia per il successo, per il benessere che hanno raggiunto, per la notorietà che hanno raggiunto queste persone, le trasforma in identificazione, cioè divento fans, mi sento forte del successo di quel cantante, mi sento forte del successo del Palermo, speriamo che quest'anno, cioè, avendo cambiato tutte cose, riesca a fare qualcosa. Cioè, io non posso essere calciatore, avrei voluto giocare, non ce la posso fare, anziché starmi a fare il budella fradicio, mi identifico con una squadra, di solito che vince, perché se mi identifico con una che perde non è piacevole. E quindi trasformo quello che potrebbe essere un sentimento di invidia in una identificazione, cioè io divento forte del successo di una persona. Allora, a quel punto, anziché quando vedo il famoso Eros Ramazzotti cantare, dire mannaggia, vedi lui come è diventato famoso, dico bravo Eros Ramazzotti, che bello, per dire. Quindi è un meccanismo che mi impedisce di accorgermi invece che invidio il suo successo, suo come di altre persone. Attenzione, dico, potrebbe essere invidio di una posizione politica, di tante altre cose, di tanti altri posti dove saremmo voluti arrivare, ma non ci siamo arrivati. Quindi può produrre un meccanismo di identificazione, questa è la parte un po' più difficile, poi andiamo sul facile, o di formazione reattiva, che è quel meccanismo che dicevamo poco fa, quando qualcuno ti comunica una bella notizia e tu sei apparentemente contento, ma invece dentro ti rodi. Quindi anziché esprimere la rabbia, quasi a dire mannaggia che a te le cose vanno sempre bene e a me invece mi va tutto storto, fai un sorriso, ma non falso, un sorriso quasi così, nascosto. Oppure può produrre dei veri e propri comportamenti negativi. La Bibbia è tutta un esempio di comportamenti negativi determinati dall'invidia. Per esempio Caino, il primo omicida della parola di Dio, che cosa ha vissuto? Ha vissuto una enorme invidia rispetto al fratello Abele, con cui Dio aveva un bel rapporto. Ma Dio gli aveva detto: Caino, se tu vuoi, questa cosa la possiamo avere pure io e tu. Però anziché realizzare un rapporto migliore con Dio, Caino cominciò a invidiare la situazione, la posizione di suo fratello, e quindi cominciò a invidiare. Dice: ma perché? Ma guarda un po', io mi sforzo, io qua là, e lui gli va tutto, poi Dio gli dà le cose a lui, e dentro covava. Piano piano questa invidia cominciò a creargli un'antipatia, prima per suo fratello, poi l'antipatia divenne rabbia, poi la rabbia divenne odio, e poi disse: basta, non posso vivere senza che veda morto mio fratello. E quindi, partendo da una semplice invidia, poi alla fine disse: lo faccio fuori, e ammazzò il fratello. Ma così anche, in maniera meno cruenta, altri personaggi della Bibbia, che dire dei fratelli di Giuseppe, che poiché era un sognatore, uno che aveva una visione, avrebbe veramente raggiunto degli obiettivi molto buoni, cominciarono ad invidiarlo profondamente e decisero di venderselo. E poi però Dio trasformò in bene questa azione tremenda. Però l'invidia spinse i fratelli di Giuseppe, figli di Abramo, e di Giacobbe, scusate, a vendere il loro fratello, che non aveva fatto niente di male, tranne quello di essere una persona con una visione benedetta, con una chiamata che poi alla fine benedisse pure i suoi fratelli. Quindi questo è il colmo. E ancora, senza andare avanti, anche i religiosi del tempo di Gesù, leggiamo velocemente due parti della scrittura, in Atti capitolo 5:16 è scritto così: la folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Quindi una cosa bellissima: arrivavano ammalati, arrivavano persone dominate da spiriti immondi e Gesù le guariva. Quindi una situazione meravigliosa. Guardate che dice il verso 17: il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono pieni di invidia, non era Gesù, erano gli apostoli che stavano guarendo, scusate, e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Guardate, ancora una volta erano spettatori di un'azione meravigliosa, miracolosa, persone liberate dai demoni, persone guarite dalle malattie più strane, anziché essere contenti. Dice: com'è bello, come sono bravi questi apostoli, come sono... L'invidia portò questi religiosi a organizzare una sorta di monopolio della vita di queste persone e li segregarono nella prigione. Poi Dio li liberò, sapete un po' la storia, però l'invidia produce questa azione. Quindi un uso, potremmo dire, sbagliato del potere. E questo, se noi lo applichiamo a tante cose, vediamo che funziona purtroppo dopo 2000 anni anche oggi, nel momento in cui una persona è invidiata, spesso viene penalizzata. Cosa? Non entriamo in particolari, ma dico lo capite bene. E ancora in un'altra occasione, sempre gli Apostoli, è scritto in Atti 13:44, dice: il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Una cosa bellissima, ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia. Come a dire, non erano contenti del fatto che le persone potessero ottenere qualcosa di buono. Perché? Perché quel qualcosa di buono non erano loro a darglielo. Questo ci deve fare riflettere per cosa significa volere un bene disinteressato, come a dire volere il bene degli altri indipendentemente dal fatto che si leghino a te, dipendano da te, eccetera eccetera. Non possiamo approfondire questo. L'invidia è un frutto della carne e deriva, come abbiamo già visto, dal non accontentarsi di quello che si è o di quello che si ha. Qua entriamo proprio nel vivo e andiamo verso la conclusione di questa riflessione. Cioè, nasce dal non avere abbastanza serenità su quello che siamo e quello che possediamo. In particolare, in Galati 5:26 c'è un'esortazione dell'Apostolo Paolo che dice: non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E qui c'è un collegamento che già cominciamo a cogliere. Non siamo vanagloriosi, cioè cercatori di gloria vana, invidiando delle situazioni, delle posizioni che in realtà, anche se per l'ottica umana sono diverse, per Dio non sono diverse. Qui cominciamo a capire che Dio vede le cose in una maniera diversa. Noi vediamo le cose secondo un metro umano. Vediamo la persona che ha tanti soldi, che ha tanto potere, che ha tanto successo e la invidiamo. Dio invece magari sta guardando il cuore di quella persona dove c'è l'inferno, dove c'è la distruzione e sta piangendo per quella persona. E noi invece, anziché vedere quella persona con gli occhi di Dio, la vediamo con gli occhi della nostra invidia. Capite la differenza? E magari vorremmo essere come lei. Come vedremo meglio, l'invidia può essere persino alla base di comportamenti pseudo-spirituali. Cioè, Paolo in Filippesi 1:15 dice: vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e rivalità, ma ce ne sono anche di quelli che lo predicano di buon animo. Cioè, si può scoprire che l'invidia ha una capacità di spingere, di motivare, di fare impegnare le persone anche in comportamenti di tipo spirituale. L'invidia produce poi contesa, lo abbiamo appena letto, disordine e cattive azioni. C'è una parte della scrittura molto esplicita in questo senso, e poi passeremo a come vincere l'invidia, perché questa è la parte positiva della riflessione di questa sera. L'invidia, dicevo, produce contesa, disordine e cattive azioni. Giacomo 3:13 è un verso che conosciamo, dice così: chi è fra voi saggio e intelligente? Qualcuno potrebbe dire: io. Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel cuore vostro un'invidia amara e uno spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, guardate il verso 16, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e cattiva azione. Nel momento in cui io vivo invidiando la posizione, la situazione, i soldi di un altro, questo produce in me prima o poi delle cattive azioni. Vi parla una persona, cioè io, che ha vissuto gran parte della sua vita sempre a invidiare gli altri, a invidiare quelli che erano più bassi di me perché a me non piaceva essere alto. Quando ero magro invidiavo quelli che erano più robusti di me, ora che sono un po' più grasso sempre quasi a non accettare la mia situazione, la mia posizione, ma vivendo sempre il tormento di non essere qualcun altro. E solamente Dio ha potuto guarire, ha potuto cambiare questa mia attitudine di volere essere sempre qualcun altro e quindi invidiare le macchine degli altri, invidiare le posizioni degli altri, i lavori degli altri, cioè invidiare sempre le cose degli altri. Dove c'è invidia, c'è disordine, inteso come comportamento non pulito, non ordinato. Non è solamente disordine che uno non rassetta, attenzione, ma significa che ci sono delle azioni poi motivate dall'invidia. Ci sono tiri mancini e tutti gli ambienti, a cominciare da quello militare, a continuare da quello medico, si vive la continua invidia di chi deve essere più grande. Quindi se io ti metto in cattiva luce, divento io più importante. Se tu hai un privilegio rispetto a me, io mi rodo, mi corrodo, perché vorrei essere al tuo posto. Se tu sei aiuto del primario, io mi faccio venire le budella fradice perché vorrei essere io al tuo posto. E così via, in tutti gli ambiti c'è un invidiarsi, e quindi ci sono delle azioni sottili per prendere la gloria degli altri. Come a dire, ma perché tu devi avere questa gloria? La voglio io. E quindi o prego che tu cadi in malattia o che tu muori, ti prego, fai morire il vice primario così divento io primario, cioè dopo che il primario muore certamente. O c'è l'augurare il male solamente sperandolo, o c'è realmente un'azione sottile per cercare veramente poi di ottenere quella gloria che ci sentiamo rubati da qualcun altro. Come a dire, non accetto che lui possa essere più importante di me, lo dovrò mettere in difficoltà. E voi non avete idea di quanto nella dimensione, per esempio, della politica ci siano delle azioni volte a screditare. Si va a scavare nelle vite segrete delle persone per vedere quando, che cosa hanno combinato, per cercare di mettere in cattiva luce gli altri. Perché? Perché si è attirati dalla posizione, perché si vuole una gloria maggiore degli altri. E invece il verso 17 ci parla del contrario dell'invidia, cioè di una sapienza che viene dall'alto, che è pura, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Cioè se una persona impara a non invidiare, può muoversi in una maniera completamente diversa. E vediamo per concludere come maturando spiritualmente si possono vincere i problemi dell'invidia che tutti, io credo, abbiamo avuto. Dobbiamo essere sinceri, tutti abbiamo invidiato, tutti in buona parte ancora invidiamo, tutti pensiamo che la situazione degli altri sia migliore della nostra e in qualche modo diciamo, ah, se tu fossi nella mia situazione, ecco, invidiamo la situazione degli altri, tutti siamo convinti che la nostra situazione è la peggiore di tutti e quindi invidiamo il benessere degli altri, invidiamo i portafogli degli altri, invidiamo eccetera eccetera. Tre punti almeno di riflessione voglio lasciarvi questa sera per poter maturare in questo problema così grande che è l'invidia, che è il cercare sempre di essere ricchi di qualcosa che non abbiamo, cercare di riempire il vuoto con tutto quello che ci circonda. Allora, il primo punto è imparare ad accontentarsi di quello che si ha. Solitamente di carattere, di risorse economiche parliamo. Prima Timoteo, capitolo 6, verso 6, guardate come è bello questo verso. Dice così: la pietà, con animo contento del proprio stato, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Quindi non è un grande guadagno fregare i soldi degli altri, magari senza neanche guadagnarli. È un grande guadagno l'animo contento del proprio stato. Guardate cosa dice al verso 7: infatti non abbiamo portato nulla nel mondo. Quando sei nato con la Ferrari? No. Sei nato con i gioielli al collo? No. Sei nato con i titoli onorifici, con tutto quello che hai? No. Non abbiamo portato niente nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Anche se ci sono quelli che si fanno seppellire con tutte le loro onorificenze, le lauree, i soldi, le Ferrari, no, perché non ci entrano nella tomba, quindi non lo possono fare, ma ci sarebbero quelli che si farebbero, se fosse possibile, pure sotterrare con l'oggetto del loro amore. In realtà noi davanti a Dio non porteremo ricchezze umane. Guardate come dice: infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Guardate che grande segreto che qui l'Apostolo ci sta rivelando. Avendo di che coprirci e di che nutrirci, saremo di questo contenti, cioè acquisire una sobrietà, un equilibrio, una capacità di scoprire che la nostra gioia non è collegata a tutto quello che abbiamo. Certo, è necessario avere qualcosa con cui coprirsi, ma non è strettamente necessario che quello con cui coprirti deve costare almeno 5.000 euro. Cioè dice, ma mi copro un poco più. Coprirsi evidentemente non riguarda semplicemente il vestiario, attenzione, ma riguarda tutto quello che in qualche modo è una certa sicurezza e ci dà una copertura, ci dà una assicurazione, se volete. Però, ripeto, in questo ci vuole una sobrietà. E quindi questa è la prima parte. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Allora, questa è una maturazione che ci libera dal bisogno di invidiare sempre le cose più costose, le cose che non possiamo avere, eccetera, eccetera. Quello di imparare ad essere contenti se abbiamo di che coprirci, di che nutrirci, è un monito, il verso 9. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, 1, di inganni, 2, e di molti desideri insensati, 3, funesti, 4, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. E infatti, poi c'è quel versetto molto conosciuto, l'amore per il denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, Eugenio, ma tu, Graziella, ma tu, Mauro, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Ma queste non sono cose belle, qualcuno potrebbe dire. Sono cose belle, sono le cose più importanti, sono le cose impagabili, ma quando le abbiamo, veramente la nostra vita ha una differenza estrema. Io prima ho cercato di coprire la mia nudità con tutte cose che potessero fare vedere quanto sono forte, quanto sono grande, e ho vissuto una identificazione forte con questi oggetti di desiderio, a partire dalla moto. Mi ricordo nei tempi l'Aver da 750, era un motore, cioè appena facevo un colpo di sentivo come, mica sono forte, ma cavolo, il coso, sentivo come se la forza della moto era la forza mia. Ho altre cose che ho invidiato, posizioni, ma in realtà tutto questo non ha portato mai una vera gioia nella mia vita. Quando ho cominciato a cercare le cose che Dio diceva essere importanti, e allora ho vissuto dei momenti di pace, di gioia. Io devo dire che i momenti più grandi di gioia, forse mia moglie lo potrebbe anche lei testimoniare, li abbiamo vissuti in un periodo dove piccioli, niente. Eppure io vorrei rivivere quella gioia, quella serenità, quella che in quei momenti ho vissuto, pur non avendo nessun appoggio esterno, pur non potendo avere le macchine più elaborate, i vestiti più moderni alla moda, i cibi più prelibati o qualunque altra cosa che potevo invidiare agli altri, la scoperta della presenza di Dio diventa molto più forte e soddisfacente e gratificante di qualunque altra cosa. Quindi, scoprendo, quindi potremmo dire più semplicemente, e andiamo alla conclusione, la vanità dei tesori materiali, essendo ricchi in vista del regno di Dio. Quindi è importante, anche Paolo lo esprime in un'altra parte della scrittura, Filippesi 4:10, velocemente, dice così: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, attenzione, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. E in tutti i sensi, non solamente dello stato italiano. Mi trovo nello stato italiano e magari potrei dire, mannaggia, ma perché sono un italiano e non ero un americano? Perché non nascevo in Svezia anziché? Ma significa nello stato, nella situazione. Abbiamo bisogno di scoprire che la nostra sicurezza, la nostra gioia non è collegata a tutto quello che ci circonda, ma è collegata alla presenza di Dio nel nostro cuore. E quindi Paolo finisce questo verso dicendo: so vivere nella penuria, nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato ed avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questa è la guarigione dell'invidia. Perché l'invidia cosa dice? Io posso ogni cosa se posso avere quella cosa. Io posso stare bene se ho la Porsche. Io posso sentirmi meglio se il mio conto in banca supera i 10 zeri. Io posso stare meglio se. L'invidia è basata su questa illusione che noi staremo meglio avendo di più e avendo quello che gli altri hanno, invidiando, pensando che, come dicevo poco fa, la moglie degli altri è migliore, è più giovane, non ha le rughe, perché non prendere quella? Invidiando, cercando sempre di avere quello che non abbiamo. Aspetta. Quindi io posso ogni cosa, Dio vuole che venga collegato non alle cose di cui abbiamo bisogno, ma alla forza che Lui può sviluppare nella nostra vita. Io posso ogni cosa non in virtù del computer. Io posso ogni cosa non in virtù della mia forza fisica. Io posso ogni cosa non in virtù di avere la macchina che non si sfascia mai, perché poi si sfascia sempre la macchina, anche se la compri nuova. Io posso ogni cosa non per le risorse, perché tutti mi amano, perché tutti mi vogliono bene, perché nessuno mi contraddice mai. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questa è una scoperta che abbiamo bisogno di fare, che io ancora ho bisogno di fare di più, perché questo mi porterà a scoprire di più le risorse di Dio. Quindi questa è la prima parte. La seconda parte, penultima, è comprendere che abbiamo carismi e ministeri differenti. Cioè, non ha senso invidiare la chiamata, il dono, la posizione spirituale di un'altra persona. Questa è una cosa che io ho fatto sempre, sbagliata, non mi imitate. Cioè quello di voler essere sempre un altro ministero, avere altri doni, come rifiutare la mia specificità. E invece è una benedizione quando scopriamo che ognuno di noi ha dei doni diversi, ha una chiamata diversa, e funzionando ognuno di noi, tutto il corpo può funzionare. Quindi c'è una benedizione grande nello scoprire l'unità nella diversità. E in ultimo, comprendere che nessuno, tranne noi stessi, ci può impedire di raggiungere quello che veramente conta, cioè la santità, l'amore, attraverso la fede nel patrimonio comune. Cioè, come a dire, non ha senso invidiare. Perché? Perché se io voglio raggiungere una pace più grande, manca per me, manca per la mia fede, manca per la mia collaborazione al progetto di Dio. Se voglio raggiungere una vera pace, attenzione, se voglio raggiungere una falsa pace, uccido tutti quelli che sono i miei rivali e sono in pace. Ma se voglio ottenere delle cose vere, ci alziamo in piedi, se vuoi ottenere delle cose vere, le cose vere, belle, che Dio ha preparato per te, l'unico che può impedirti di realizzarle sei tu. Non c'è nessuno che ti può separare dall'amore di Dio se tu vuoi realizzarlo. Non c'è nessuna circostanza, non c'è nessuna cosa. Allora capite come comprendere questi tre piccoli punti ci aiuta a guarire dal fatto di voler essere qualcun altro, di voler invidiare le posizioni di altri. Io tante volte ho detto: Dio, voglio avere questo, voglio avere questo, perché non c'ho questo? Poi quando l'ho avuto ho detto: ma chi me l'ha fatto fare? Mamma mia, che brutto avere questo. Come dire, la pace non dipende da quello che si ha, ma da quello che si è. E quello che si è non dipende dalla laurea, dalla specializzazione, da tutte le onorificenze, ma dipende dall'essere in Cristo e da quello che scopriamo dell'essere in Cristo. Se scopriamo queste cose, ma perché dobbiamo invidiare? Se scopriamo questa benedizione, l'invidia comincerà a morire, perché scopriremo che ognuno è oggetto dell'amore totale di Dio e per ognuno Dio ha il massimo che tu vuoi realizzare. Dio lo vuole realizzare tutto, ma il limite è quanto tu vuoi crescere, quanto tu vuoi realizzare. Non hai bisogno di invidiare gli altri, hai bisogno di credere per realizzare le esperienze buone degli altri, hai bisogno di credere per realizzare la pace, per esempio, che magari vedi in qualcun altro, piuttosto che dire: ah, ma come hai fatto a raggiungere questa pace, questa serenità, piuttosto che stare a tormentarti, sapere che Dio te la vuole fare raggiungere. Ah, ma come fai a lodare il Signore così, liberamente, così, senza inibizioni? Io non ci riesco, io mi sento bloccato, ti invidio. Sì, mi puoi invidiare, però Dio lo vuole fare realizzare anche a te, quindi è inutile che invidi, è per te pure questa esperienza. Quindi vogliamo scoprire che non abbiamo più bisogno di invidiarci gli uni gli altri, di essere vanagloriosi, perché possiamo cercare, scoprire, usare, prendere la gloria che viene solo da Dio. Non la importanza, il valore che ci danno gli altri o che ci danno le cose, ma possiamo scoprire il valore che Dio ci dà. Lo volete scoprire questo valore? Volete scoprire il valore che Dio vi dà? O volete rischiare di valorizzarvi con tante migliaia di cose che poi alla fine sono solamente copertura della vostra munnizza? Volete realizzare il valore che Dio vi dà? Allora preghiamo qualche momento alla fine di questo incontro per lasciare che lo Spirito Santo ci faccia vedere un attimo se nella nostra vita c'è stata invidia o c'è ancora invidia, e quindi tutto il malessere derivante, e lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia imparare ad essere contenti della situazione che abbiamo, senza stare sempre a guardare gli altri, a desiderare le cose degli altri, le situazioni degli altri, e questo ci porterà un benessere grande. Amen.